Villeggianti e residenti, buongiorno. Proposti da e cari ascoltatori villeggianti, e tanti sono i non villeggianti. Siamo arrivati al 13 gennaio 2024, venerdì, la seconda settimana, dodicesimo giorno dell'anno. Non c'è nessuna notizia del villaggio, salvo risentirci diversamente nelle mie dirette. Però posso anche dirvi che è il dodicesimo giorno di questo giornale RVG, radio perché è da ascoltare, video perché ci sono dei video da poter vedere con fotografie, quindi immagini, e giornale perché quello che state leggendo è un giornale. Non durano molto, la lettura sarà una quindicina di minuti ed è tutta storia. Cosa manca in questo giornale? Certo, le notizie dal villaggio. Ma siamo in una stagione morta, c'è poco da raccontare. O almeno sono inezie, facezie, roba da poco. Non ne varrebbe neanche la pena. Beh, però seguo i commenti. Ogni mese c'è sempre qualche commentino che finisce in nulla. Vabbè, però questo giornale, Radio Fornace, ha la tendenza di essere culturale, una cosa che, ecco, anche a farne meno è meglio. È meglio andare a mangiare un panino piuttosto che dar da mangiare al cervello, perché è faticoso. E non serve a niente, specialmente per chi non è abituato, e allora è una cattiva malattia, la cultura. Andiamo avanti. Ad ascoltare ancora una storiella del Luisin il tassista, è un milanese. Ascoltiamo. Busto grande. 170 anni fa. E continua la storia. È una storia che è interessante, forse niente di Busto Arsizio, chi si interessa? Nessuno, ha poca importanza. Ma quello che succedeva in un paese nostro vicino, comunque nella nostra zona, nell'Alto Milanese, erano fatti che similmente potevano accadere anche in altri paesi. Quindi, cosa succedeva 170 anni fa, anche se in Busto Arsizio con precisione, ma nei dintorni? Com'era la popolazione? Cosa succedeva? Ed ecco a voi. Sta di fatto che in quel di Busto, questa e altre misure del genere, lasciavano il tempo che trovavano. Chiudere il confine ai Bustoc, detti trapananti, per la loro abilità di trapanare tutti i confini, in particolare quello svizzero, con le bricolle di tabacco. E voleva dire continuare, esattamente come prima. Tutti sapevano che l'imperiale seconda armata stava schierandosi, fronte a nord, lungo la riva sinistra del Ticino, prima di ricacciare i franco-sardi nel fiume. E uno dei punti principali, quello più atteso, era il passaggio di Lonate e Pozzolo, passaggio questo ormai famoso. Qui infatti il giovane Angelo Travelli, studente a Pavia, unico figlio maschio del notaio Gio Donato, condannato al domicilio coatto per aver partecipato alla manifestazione milanese per Felice Orsini, aveva preso il volo per Torino, ove si era arruolato nei bersaglieri. Qui avevano trovato la strada per il Piemonte, non uno ma 100 patrioti, aiutati, consigliati e guidati dai nostri popolani. Lo racconta anche il Visconti Venosta con una prosa gustosissima nelle sue memorie. Il 30 maggio il sargente dell'Imperial Regio Reggimento Airoldi, quondam Magni Giovanni, si presenta alla deputazione comunale, accompagnato da due gendarmi, e chiede l'assistenza della sopradetta per rintracciare tre bustesi fuggiaschi. Si tratta di tre carrettieri, Giuseppe Tosi, Giuseppe Crespi e Luigi Pozzi. Costoro, mobilitati al servizio logistico dell'Armata con carro e cavallo e assegnati al magazzino distrettuale di Binasco, preferiscono abbandonare il posto per darsi la macchia. Dice il Comandini che il 28 aprile tutti i cavalli mobilitati vennero radunati in piazza d'armi a Milano per essere assegnati alle varie residenze. Fin da allora i ragazzi avvicinavano i conducenti incitandoli a disertare o quantomeno, dicevano loro. Ma vada Asi! I tre bustocchi preferirono non andare del tutto. La loro ricerca, capitanata dal sergente con i due gendarmi di rinforzo, venne effettuata dai cursori, cioè dalle guardie comunali, Pietro Crespi e Angelo Lualdi, con una perquisizione a domicilio che rimase infruttuosa. A Busto si raccontò poi che in tutte le tre case si trovarono i letti caldi. Quanti ricorsi! Pochi anni fa gli sbirri repubblichini non sapevano capacitarsi di trovare un letto caldo al posto di un filosofo che, in camicia e mutande, attraversava al volo la piazza Santa Maria. Il sergente non rimase contento, voleva altri carri e altri cavalli e la deputazione procedette alla ricerca di altri individui che si prestassero al servizio, ma questo tornò impossibile. Si stese allora un verbale che giustificasse la deputazione e, sergente, davanti alle superiorità, ma si vede che il verbale non venne tenuto in grande considerazione se il 1° maggio il borgo fu sottoposto a una perquisizione generale, sempre con lo stesso risultato. E pensare che un mese prima il maresciallo Giulai aveva minacciato di mettere a ferro e a fuoco con 100.000 baionette i paesi ribelli e i bustocchi cantavano «Guarda Giulai, calvenda primavera, ta mettiamo in caponera a cantà chicchirichì». Chicchirichì e bustocchi, per non so quale riposto motivo, hanno sempre trasformato in cu care cu, che vuol dire tutt'altra cosa che il canto della Galletto. I segreti della Chiesa della Purificazione a Legnano. Il Dies Festus a Roma ricorda Faunus o Lupercus, protettore dei pastori. È una divinità essenziale per un'economia di agricoltori e allevatori di bestiame. Il nome, di derivazione complessa, è legato al termine latino lupus, che in greco è lukov, per ricordare i gemelli Romolo e Remo, allattati dalla lupa, ma anche a Mons Licaeus, cima dell'Arcadia, dove secondo il mito sarebbero nati sia Giove sia Pan, dio delle montagne e della vita agreste, a cui sono intitolati un santuario e un bosco sacro. L'inno omerico a lui dedicato narra di uno strano bambino con coma, corna, barba e piedi di capra, abile nel suonare la siringa, amante della danza e della musica, motivo di divertimento per gli dèi. Insomma, che il gulto sia greco o latino, luperco o fauno, sta per distruttore di lupi e quindi difensore delle greggi, e contemporaneamente lupo lui stesso in una insanabile ambivalenza. Il dato certo è che ai romani i Lupercali, Lupercalia, piacciono molto, sia per le corse dei giovani intorno al Palatino e forse anche per quel pizzico di folla o licenziosità che portano con sé dopo le abbondanti libagioni. Se poi aggiungiamo che la festa inizia all'ombra del fico, dove, secondo una leggenda, sono stati trovati i gemelli sani e salvi, e si capisce come mai sia una tradizione fra le più dure da estirpare. È un bel problema. In epoca cristiana, avere un dio capretta con gli attributi del diavolo e tutto ciò che ne consegue. Sta di fatto che dopo aver stabilito la natività il 25 dicembre, la purificazione viene fissata per il 2 di febbraio, anche se, secondo il calendario astronomico, questo è il giorno in cui termina l'inverno buio e inizia la primavera luce, latino lux, dal greco luc. Notare che sono simili le pronunce e il suono di lucos, lupo e luce, luce. E dove si svolgono comunque le feste in occasione delle ricorrenze legate alla natura, solstizi, equinozi, cambio di stagione. Il passaggio alla bella stagione, il sole che ritorna, la natura e la vita che si risvegliano, sono celebrate dalle donne mentre girano per le strade con ceri e fiaccole accese. La Madonna è stata accoltellata, ma vediamo come è andata a finire. In uno sfogo di rabbia, come tanti, ed è tutto inutile, ma questa volta qualcosa accadde. Dall'immagine sacra sgorgò il sangue. Il crocicchio era frequentato e molti sono i testimoni del miracolo. L'accoltellatore era rimasto paralizzato, pallido, e sembra ci sia voluto un bel po' prima di riaversi dallo stupore. Dopo corse a confessarsi e cambiò vita da un istante all'altro, profondamente pentito del suo gesto. Si dice che, come il fra Cristoforo Manzoniano, si sia dato una vita di penitenza, morendo a tempo debito non soltanto in grazia di Dio, ma addirittura in fama di sant'uomo. Si chiamava Massanzio da Vigonzone. E dopo la metà del 400 la venerata immagine fu staccata e trasferita all'interno della nuova Santa Maria presso San Satiro, dove ancora oggi si trova presso l'altar maggiore. Al centro della sorprendente prospettiva del finto presbiterio ideata da Bramante. Le due figure ai lati dovrebbero essere quelle dei signori che hanno voluto lo spostamento della sacra immagine dalla strada alla chiesa, Gian Galeazzo Sforza e Bona di Savoia. Nel 1817 il pittore Agostino Comerio dipinse una vicina lunetta alla storia del miracolo leggenda. In realtà non si sa. Soltanto la fede può dare una risposta. Una leggenda assai simile, con un sasso al posto del pugnale, si racconta per l'oratorio di Santa Maria a Sasso in via Magolfa, al Ticinese, ma oggi la chiesetta è uno spazio privato e non visitabile, quindi bisogna tenersi ogni curiosità o soddisfarla con dei vecchi libri. Siamo a Cadrezzate e i suoi toponimi. Cadrezzate è 281 metri sul livello del mare, 5 km quadrati, 1600 abitanti circa. È un comune della provincia di Varese, situato a 18 km a sud-ovest di Varese, sulla sponda occidentale del lago di Monate. Il nome è attestato per la prima volta in alcuni documenti del 1999 come Cadreggiate. L'origine del toponimo è dubbia e si potrebbe far risalire a un antroponimo del tipo Catricius o Catrinius. Un'ipotesi più datata riconosce in Cadrezzate l'antroponimo Quadratius, attestato in vari documenti. Barragiola, un dialetto barrage, è una piccola area nei pressi del centro del paese, un tempo adibita a rimessa per gli attrezzi dei campi, ma anche utilizzata come piccolo spazio di terra per coltivare verdure ad uso domestico. Il nome è diffuso in più luoghi lombardi, ma anche in altre forme. Il toponimo deriva dall'appellativo dialettale lombardo e piemontese baragia, che significa landa, luogo incolto. È possibile una connessione con la voce friulana baraz, cioè rovo. Alcuni vi scorgono anche una radice gallica, barro, roveto, stelpeto. Il Bame è un toponimo di difficile localizzazione odierna e registrate nelle carte del cessato catasto lombardo del 1860. Il nome potrebbe derivare dalla forma lunga e stretta del terreno che richiama la forma del bernache, paletta di ferro utilizzata per raccogliere la cenere nel camino o focolare. Bernache deriva dal latino pruna, carbone ardente, più il suffisso aceum, maggiore pertinenza fonetica però l'etimologia che porta alla voce latina prunetum, cioè un insieme di pruni. È Belvedere. È una località che un tempo presentava una cascina, mentre oggi l'area è occupata da una grande casa familiare. Il Belvedere è situato sul Mot e divide la Motta dalla cascina Castello. Dal Belvedere si può avere la visione completa della zona che da Cadrezzate porta a Ispra, sul Lago Maggiore, da cui il nome. www.redigio.it e la storia continua.